17:24 minuti. Allora, da dove cominciamo, Eder, oggi?
Da dove cominciamo? Facciamo una cosa un po' più intellettuale. C'è un testo molto molto carino che, se lo puoi, mi fai la cortesia, ok?
È un piacere. Lettera del capo indiano Seattle al presidente degli Stati Uniti d'America, dopo che il governo degli Stati Uniti aveva espresso l'intenzione di acquisire il territorio della tribù Duwamish nell'interno dello stato di Washington. Il capo indiano Seattle scrisse una lettera al presidente nordamericano Franklin Pierce nel 1855. Il grande capo di Washington ci informa che desidera comprare la nostra terra. Il grande capo ci ha anche assicurato circa la sua amica e benevolenza nei nostri confronti. Questo è gentile da parte sua, perché noi sappiamo che non necessita della nostra amicizia. Però rifletteremo sulla tua offerta, perché sappiamo che se non lo facciamo, l'uomo bianco verrà con le armi e si prenderà la nostra terra. Il grande capo in Washington può confidare in quello che il capo Seattle dice, con la stessa certezza col quale i nostri fratelli bianchi possono confidare nell'alternanza delle stagioni durante gli anni. La mia parola è come le stelle, esse non impallidiscono. Come potete comprare o vendere il cielo, il calore della terra? Questa idea ci è strana. Noi non siamo padroni della purezza nell'aria o dello splendore dell'acqua. Come potete allora comprarli da noi? Decidiamo solo sul nostro tempo. Questa terra è sacra per il mio popolo. Ogni foglia rilucente, tutte le spiagge di fine sabbia, ogni velo di nebbia nelle foreste scure, ogni bagliore di luce e tutti gli insetti che vibrano sono sacri nelle tradizioni e nella coscienza del mio popolo. Sappiamo che l'uomo bianco non comprende il nostro modo di vita. Per lui una zolla di terra è uguale all'altra, perché egli è un estraneo e viene di notte e ruba tutto quello di cui necessita. La terra non è sua sorella. Dopo averla esaurita, lui va via, lascia dietro di sé la tomba di un suo padre senza rimorsi di coscienza, ruba la terra dei suoi figli, non rispetta, scorda la sepoltura dei suoi antenati e il diritto dei propri figli. La sua sede di possesso impoverirà la terra e lascerà dietro di sé deserti. La vista delle tue città, della tua città, è un tormento per gli occhi del pelle rossa, un selvaggio che non capisce niente. Non si può incontrare la pace nella città dell'uomo bianco, né un luogo dove si possa udire lo sbocciare delle foglie in primavera o il tintinnare delle ali degli insetti. Forse per il fatto di essere selvaggio e che non capisce niente, il fracasso delle città per me è un affronto alle orecchie. E che specie di vita è quella in cui l'uomo non può udire la voce del corvo notturno o il dialogare dei rospi nella giungla di notte? Un indio preferisce il soave sussurro della bellezza sullo specchio dell'acqua ed il proprio odore del vento, purificato dalla pioggia di un mezzogiorno e dall'aroma dei pini. L'aria è preziosa per il pelle rossa, perché tutti gli esseri viventi respirano la stessa aria, animali, alberi, uomini. Non pare che l'uomo bianco si interessi all'aria che respira. Come un moribondo, egli è insensibile al cattivo odore. Se io mi decidessi ad accettare, imporrei una condizione. L'uomo bianco deve trattare gli animali come se fossero suoi fratelli. Io sono un selvaggio e non capisco che possa essere certo in un'altra forma. Ho visto migliaia di bisonti imputridendo nella prateria, abbandonati dall'uomo bianco che li abbatteva con tiri di fucile sparati dai treni in corsa. Sono un selvaggio e non capisco come un fumoso cavallo di ferro possa avere più valore di un bisonte che noi, gli indiani, uccidiamo solo per sostenere la nostra propria vita. Che cos'è l'uomo senza gli animali? Se tutti gli animali non esistessero più, gli uomini morirebbero di solitudine spirituale, perché tutto quello che succede agli animali può attingere anche agli uomini. Tutto si relaziona, tutto quello che ferisce la terra ferisce anche i figli della terra. I nostri figli vedranno i loro padri umiliati nella sconfitta, i nostri guerrieri soccombono sotto il peso della vergogna. E dopo la sconfitta passano il tempo in ozio, avvelenando il loro corpo con alimenti, dolci e bevande ardenti. Non ho mai molta importanza dove passeranno i nostri ultimi giorni, non sono molti. Alcune ore in più, forse solo qualche inverno, e nessuno dei figli delle grandi tribù che vissero in questa terra o che hanno vagato in piccole bande nei boschi resterà per piangere sulle tombe, un popolo che un giorno fu tanto potente e pieno di fede in sé come il nostro. Una cosa sappiamo, che forse un giorno l'uomo bianco scoprirà: il nostro Dio è lo stesso Dio. Egli pensa forse che lo può possedere alla stessa maniera di come desidera possedere la nostra terra, ma non può. Egli è Dio dell'umanità intera e vuol bene ugualmente al Pelle Rossa come all'uomo bianco. La terra è amata da lui, e causare danno alla terra significa dimostrare disprezzo al suo creatore. Anche l'uomo bianco scoprirà, forse più in fretta delle altre razze. Continua inquinando il suo proprio letto e morirà in una notte, soffocato dai tuoi propri rifiuti, dopo aver abbattuto l'ultimo bisonte e domato tutti i cavalli selvaggi, e quando i boschi misteriosi puzzeranno di gente e le ripide colline si riempiranno di vociferanti donne. Cosa resterà delle savane? Non ti resteranno più. E le aquile saranno andate via. Rimarrà solo di dire addio alla rondine della torre e alla caccia della fine della vita, e comincerà la lotta per sopravvivere. Forse capiremmo, se conoscessimo con che sogna l'uomo bianco, se sapessimo quale speranza trasmette ai suoi figli nelle lunghe notti invernali, quali prospettive di futuro offre alla sua mente perché possa formare desideri per il giorno di domani. Ma noi siamo selvaggi, i sogni dell'uomo bianco sono occulti per noi, e siccome sono occulti dobbiamo scegliere il nostro cammino. Se acconsentissimo, sarebbe per garantire le riserve che ci prometteste. Là, forse, potremo vivere i nostri ultimi giorni come noi desideriamo, dopo che l'ultimo Pelle Rossa sia partito ed il suo ricordo non sia più che l'ombra di una nuvola che passa sulle praterie. L'anima del mio popolo continuerà a vivere in queste foreste e spiagge, perché noi le amiamo come un neonato ama il battito del cuore della sua mamma. Se ti venderemo la nostra terra, amala come noi la amavamo, proteggila come noi la proteggiamo, non ti scordare mai com'era la terra quando ne prendesti possesso, e con tutta la tua forza e il tuo potere e tutto il tuo cuore conservala per i tuoi figli. Una cosa sappiamo: il nostro Dio è lo stesso Dio, questa terra è amata da lui, neanche l'uomo bianco può evitare il nostro comune destino.
Bellissimo, Eder. Perché la scelta di questo testo, se ci puoi dire, per diciamo aprire questo discorso che andiamo ad affrontare ora sì tra pochissimo con l'informazione e l'analisi al quale ci sei abituato?
Onestamente, dopo sentire queste parole non ci avrebbe bisogno di dire niente di più, però se non dico niente di più non mi guadagno lo stipendio, quindi bisogna dirlo.
Simbolicamente parlando, questo.
Simbolicamente parlando, sì, qua
metaforicamente
pare che si chiama la bustarella, io non lo so, gli stranieri che vengono a mettere zizzania.
Sì. No, perché forse qualcuno distratto, qualcuna distratta ci crede addirittura.
Non è la fase storica di mettere questi semi di odio, ecco.
Sì. Magari.
Ecco, questo
e dai!
L'ho fatto secco.
L'ho preso.
Ci ho provato.
Va bene, allora, perché metto questo tema?
Perché?
Perché lo capirete nel percorso del discorso.
Okay.
Io ho trovato moltissimi problemi per fare questa discussione oggi. Il primo problema che ho trovato è come titolarla, che titolo mettere. Avevo pensato prima mettere multinazionale e violenza in Colombia, in relazione multinazionale con violenza. Dopo ho detto no, meglio mettere accordi con le multinazionali, un furto continuato senza vergogna per il terzo mondo. Il titolo lo scegliete voi, mi fa indifferente, però cominciamo a parlare un po' di questo.
Abbiamo capito che parleremo giustamente dell'ingerenza delle multinazionali nei nostri paesi del Sud America, almeno
sì.
Quello, cominciamo a vedere come.
Facciamo un piccolo andare indietro. Parliamo, principalmente voglio parlare di come funzionano gli accordi con le multinazionali del petrolio, già che è il prodotto, una risorsa non rinnovabile, fondamentale per il mondo nel quale stiamo, capitalistico, de consumo in qualunque cosa, e lo chiamano il motore del mondo, il petrolio, il famoso petrolio. E volevo ricordare come funzionano i contratti con le multinazionali. Di questo non si salva neanche l'Italia, perché non potete dimenticare che l'Italia è una piccola multinazionale del petrolio.
E con l'ENI l'Italia, non so se in Colombia adesso ci dirà, ma in altre parti ha fatto delle schifezze, questo si sa.
La ENI è con il dragone delle Sette Zampe, che non so perché è un dragone delle Sette Zampe, però vabbè, io non sono funzionario.
Lo sapevo, dopo te lo dico.
Vabbè. Parliamo di come sta funzionando, come erano gli accordi con diversi governi. In la prima parte parlerò di come sono questi accordi, come erano e come sono più o meno in questo momento.
Okay.
E vamo a parlare una parte grande dell'ultimo sistema di estrazione di petrolio, che è la famosa estrazione idraulica o fracking.
Il fracking, certo.
Che è abbastanza polemico. Então andiamo per parti. Per dirti che 100 anni fa in Colombia esisteva una multinazionale del petrolio, una multinazionale che la chiamavano Tropic Company. La Tropic Company in quella epoca le pagava al Stato colombiano, o se prendeva il 30%, se lo lasciava al Stato colombiano. Più le lasciava al Stato colombiano un 15% di tasse. Lo che vuol dire approssimativamente un 45% di tutta la produzione. Me faccio capire.
Più o meno. Sì.
De un barrile, de 100 barrile de petrolio, es 100 anni fa. Stiamo parlando di 100 anni fa. E al governo colombiano le corrispondevano più o meno 45 barrili. 55 andavano fuori di Colombia. Ya? Uno diceva a calcoli, uno diceva è un accordo sbagliato.
Sì.
Perché se io sono il proprietario della terra, il proprietario di quello che c'è sotto terra, perché per costituzione politica in Colombia le risorse che stanno sotto terra sono nel Stato colombiano.
Certo.
Non sono i privati. Arriva un privato, mi estrae quello, se prende il 55% di tutto. Non è molto carino. Però come diceva un grande scrittore americano, quando le cose vanno peggio possono andare. Quindi la legge Murphy diceva così, e è veramente così.
Quindi solo ci possiamo aspettare di vedere peggiorate, scusate, queste condizioni addirittura.
Sì, molto. Bene. Peggio, molto peggio, molto, molto peggio. Questa è una piccola introduzione per dire alcune cose che a me sembrano molto, molto interessanti. Colombia ha fatto trattati del TLC, Trattato del Libre Commercio. Ha firmato intorno a 14 trattati. Los principales le ha firmado durante el gobierno de Uribe, Álvaro Uribe Vélez, el famoso, y Emanuel Santos.
El Santito.
El Santo que
el
ha vinto,
y el Santito.
Que ha vinto el premio Nobel de la Paz. Questi trattati de TLC son più o meno 14 con diversi parti del mondo. Ha firmato, per fare un solo esempio, trattato di libero commercio fra Canada, Stati Uniti e Colombia, fra Colombia e la Unione Europea, fra Colombia e Giappone, e eccetera eccetera. E lì è dove vamo a mettere un po' di occhio al problema, vediamo se riusciamo. Questi trattati, prima di tutto, io mi baso principalmente in varie argomentazioni o varie esposizioni. Una è fatta per il dottore in ingegnere in questo campo di trattati di petrolio, Oscar Vanegas Angarita, es profesor en la Universidad Nacional de en Bogotá, catedrático reconocido, estudioso de este tema, ha hecho una conferencia muy interesante que yo cercaré de hacer más chiareza frente a vos, pero si alguno avete la voglia de cercarlo, no sería una bruta idea.
De nuevo el nombre, así lo podemos
cercar. Oscar Vanegas Angarita.
Perfecto. E il materiale, se cerchiamo, che ne so, troviamo questa conferenza.
Certo, trovate una conferenza sobre il franking in Colombia, perché farlo e perché no.
Ottimo. Buon
se avete altri persone che mi ha sembrato molto molto chiare per parlare di questo, è l'ex presidente dell'Ecuador, Rafael Correa. Y la experiencia que ha avuto el ex presidente de Bolivia, Evo Morales.
Ok.
Dopo, piano piano, dirò perché mi sembrano molto interessanti in questo tema. Allora, en la época de Pastrana, ¿verdad? En la época de Pastrana si comienzan a modificar el contrati. Questi famosi contrati che erano.
Anni di Pastrana più o meno Pastrana, per ubicarci
20 anni fa, 90, finale del 90.
Ok,
me ne ho detto quando stavo uscendo da Colombia.
20 anni fa, quindi cominciano a cambiare, diciamo, i contratti, con le petroliere, contratti che venivano da tempo, come dicevi tu, cioè la logica, la forma, eccetera. Bene,
cominciano a cambiare i contratti. Comienzano a cambiare alcuni contratti, a modificare e a crearsi l'idea di TLC. Non so se voi avete la memoria, però se non l'avete te la dico, che il movimento zapatista in Messico è nato in quella epoca e è nato per l'accordo del TLC fra Messico e Stati Uniti.
Esattamente.
Quello causa il nascimento di uno dei guerrille più romantiche e più poetiche che hai visto in vita mia, con il suo comandante Marcos, che veramente questo lo dovrebbe aver fatto un premio Nobel di letteratura invece di fargli un premio Nobel di comandante. Però più o meno è il contesto. Come va l'accordo? Per farselo più o meno chiaro, se fa un contratto che è famosissimo in America Latina e non soltanto in America Latina, perché paesi come Angola, dell'altra parte del mondo, propriamente dell'altra parte, se voi prendete un globo terracchio,
un mappamondo,
vedete che
ci si arriva,
che sta Colombia, che sta Colombia e sta Angola. Se mettete un lago in estremo a estremo,
bucate in Colombia,
bucate in Angola. Quindi siamo lontani però vicini. Angola è il quarto paese, se non sbaglio, con petrolio di Africa e ha un contratto molto simile al che voi a dire. Il contratto era 70-30. Che vuol dire 70-30? 30% per il paese dove si riceve il petrolio, dove sta il petrolio, si estrae, 70% per le multinazionali. Io onestamente non è che voglia.
Quindi diciamo i 100 barili di cui parlavi prima, sì, diventati di 100 anni fa, 20 anni fa diventano che di 100 barili io me ne piglio 70 e tu che sei il padrone te ne pigli 30.
Ha perso almeno, scusa, la Colombia ha perso, o questi paesi hanno perso almeno 15 barili, perché se prima dicevamo che era 55, 45. E a partire da lì, fine degli anni 80 o prima metà degli anni 90 diventa un 70-30, vuol dire che in alcuni mezzo secolo hanno perso addirittura, no, nei dividendi, nella ripartizione, almeno sì, 15 barili di media almeno.
Comunque
no,
rende, insomma, per non essere proprio
per farti l'idea, ha perso molto di più, perché dopo te comincio a dire c'è dietro è tutto quello. Il 70-30,
certo,
il 70-30 è molto chiaro, perché può essere un slogan pubblicitario dove tutte le persone, tutti gli esseri umani capiamo che vuol dire 70-30.
Sì, che prende una parte, prende 70, l'altra
prende 30. È come se te avessi un negozio, te portassi le cose le birre, una birreria per dire una cosa, te porta la birra, lascia il locale, lascia l'usufrutto al locale, lascia l'uso dell'energia e tutto lo che c'è, arriva uno di fuori che non c'entra niente, te gestisce il negozio, se prende il 70% e te lascia dopo il locale sporco.
Sì, è vuoto, è quella luce
buon dettaglio, perché sì, la metafora, la comparazione è un po' quella, no? Ti lascia veramente fatto merda il locale.
Io non ho detto merda. quindi più o meno il 70-30.
Sì.
Contro questi contratti hanno litigato praticamente tutti i governi progressisti dell'America Latina.
Certo.
Già? Dall'altra parte, il lobby internazionale delle multinazionali sono fortissimi. Pensiamo che una multinazionale come la Shell o la Texaco hanno un ingresso per capita molto più grosso che il prodotto lordo, interno lordo, di molti paesi, incluso del primo mondo. ¿Ya? Pensate che non soltanto il lobby lo fanno queste compagnie, sino che lo fanno i governi a cui queste compagnie pertenescono. O sea, il lobby viene propriamente di un Putin, o di un Obama, o di un Biden, o di un, che so, un ministro italiano, perché in realtà molti di questi politici chiamato che stanno intorno al G20, G7, eccetera, corrispondono al lobby internazionale di queste multinazionali. In questo momento sto parlando soltanto delle multinazionali del petrolio.
Sì, sì.
Però contratti simili lo possiamo trovare non soltanto con il petrolio, lo possiamo trovare con l'oro, con il litio o con qualunque altro recurso naturale non rinnovabile. E se parliamo di recursi naturali rinnovabili, come il caso del nylon, del cotone per la Benetton, è un altro discorso, però si assimilia moltissimo. Qual dei due è più ingiusto? Onestamente non lo so, però fra poco penso che posso cominciare a discutere quello. Già detto che il tema è un po' lungo, quindi avete un po' di pazienza, perché ce la butto io.
Però siamo andati come sempre indietro nel tempo, yeah, per far capire come erano gli accordi allora. Siamo arrivati a un punto importante che, come dicevi tu, sono gli anni 90, dove cominciano a cambiare questi tipi di accordi, dove Colombia particolarmente comincia pian piano o si prepara, perché dopo lo farà, hai detto, Eder, più con Uribe o con Santos, però si comincia a preparare per entrare a far parte di tutti questi trattati di libero commercio. E abbiamo almeno capito subito, con numeri, con cifre molto semplici, che le condizioni sono peggiorate per gli stati, e non solo, come dicevi, gli stati del Sud America. Hai fatto menzione all'esempio dell'Angola, no? E ci hai detto addirittura che questi contratti, o l'idea, la logica di questi contratti, si ripete non solo con le multinazionali del petrolio. Quindi credo che abbiamo dato dei passi in avanti per pian piano fare chiarezza e provare a capire il ruolo, insisto, di queste multinazionali nei nostri stati.
Vabbè. In la epoca di 20 anni fa, con Pastrana, si hanno accesi tutti gli allarmi in Colombia, perché teoricamente noi abbiamo in quel momento,
sì,
petrolio per 5 anni.
Ok.
E questo Pastrana lo ha fatto come scusa per modificare il contratto, quel famoso contratto 70-30, sì, sì, e per abbassare le regalie. Che sono le tasse che si pagano alla popolazione che soffrono o che soffrono dove sta il giacimento di petrolio. O sea, quando c'è un giacimento di petrolio, tutta quella comunità, tutta quella zona se rivoluziona la vita, perché comincia a avere più inclinamento, più veicoli, più quello, y quella comunità ha un sacco di perdite che dovrebbero essere restituite con un po' di soldi. Da dove esce questi soldi? Pues ovviamente del petrolio che sta uscendo da terra. E prima di Pastrana queste tasse erano intorno al 20% per le comunità che soffrivano la,
okay,
la, il conflitto. Dopo di Pastrana queste tasse si abbassano all'8%. E dopo vediamo che ancora si può arrivare ancora peggio. Però di questo lasciamolo fra un minuto. In realtà, in l'epoca di Pastrana, che loro, il governo nazionale diceva che aveva petrolio per soltanto 5 anni, in realtà gli studiosi del tema parlano che Colombia in quel momento aveva petrolio per al minimo 33 anni. Il problema è che questi petroli per 33 anni ancora stanno sottoterra, bisogna estraerli, però c'erano. E questa è una cosa che si è nascosto al popolo colombiano, e gli hanno messo la paura di che bisognava fare, abbassare le tasse per che arrivassero più multinazionali a prendere il petrolio e portarselo via.
Semplice, gli hanno detto al popolo colombiano: ci abbiamo petrolio solo per 5 anni. Se non cambiamo, se non modifichiamo, capisco io e correggimi Eder, se non modifichiamo le condizioni a favore delle multinazionali, qua non viene nessuno, perché ci abbiamo solo per 5 anni. Quindi hanno abbassato le tasse che pagano le comunità dal 20 all'8 e si è arrivato questo accordo, come diceva Eder, di un 70-30, quando in realtà ci dicevi Eder che si sono fatti degli studi che in realtà dicevano, non so se a posteriori o quando, ma
in contemporanea c'erano studi, cioè, che parlavano
in contemporanea, certo,
che parlavano del 33,
che in realtà parlavano del 33 anni ancora di petrolio
sottosuolo,
okay, sotto terra.
Però alla fine ha vinto la pubblicità,
certo, o la propaganda,
ho detto, la che impone sempre il potere, perché questo è un discorso di potere e di dominio del potere, non è un discorso di conoscenza o non conoscenza, perché purtroppo dietro di questo si giocano grossi poteri, una grossa corruzione. I governi latinoamericani, e non soltanto latinoamericani, direi io del mondo, sono corrotti, sono pagati per fare questo tipo di contratti. E ricomando a voi, cercate un video che si chiama Sicari Economici, Confessione di un sicario economico. È un video molto molto interessante che ti spiegheranno con molto più dettagli che io come si pressiona un governo per fare certi contratti e quando questi governi non siedono, come arrivano le minacce e come arrivano gli attentati o golpi di Stato blandi o non così blandi
o meno blandi,
cioè. O questioni come questa. Qua mi piacerebbe fare un parentesi e uscire, sì, un po' dalla storia di Colombia, perché detto che è un po' complessa la storia. C'era un governo che per me è molto interessante in un piccolo paese centroamericano, suramericano, è l'unico che non ce l'ha, non so se è l'unico, però è il più grande che non ce l'ha mare, si chiama Bolivia. Quando Evo Morales, teoricamente un cocalero e ignorante, ha salito al potere, lo primo che ha cominciato è a revisionare questi contratti e a dire che questo non era giusto, e le ha detto a tutti le multinazionali del petrolio e del litio che bisognava modificare quel contratto, che quel contratto non andava bene. E ha fatto una contrapproposta al contratto, e la contrapproposta era esattamente lo contrario: 70% per noi, 30% per voi. Immediatamente tutta la destra europea, tutta la destra americana, tutta la destra latinoamericana si sono uniti come una sola mano, perché guarda, loro si erano capacità di unione, quello non lo possiamo negare. Lo primo che hanno accusato a Evo Morales è di essere matto, era matto, era stupido, era
ignorante,
ignorante,
non
assurdo,
aveva i titoli,
indigena,
non aveva studiato abbastanza per poter essere lì,
sì, eccetera, 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 eccetera. Dopo averlo accusato di quello, lui ha detto: preferisco mil volte lasciare il petrolio sottoterra che regalarlo. Dopo di quello, di un due mesi, tre mesi con quella andanti in avanti, incluso con un intento di assassinato che le hanno fatto a Evo Morales, il presidente di Russia, un presidente, bueno, Putin, per farlo chiarire, non so se è presidente, lo ha chiamato per parlare sopra questo problema. Lui ha preso un aereo, è andato a Mosca, ha parlato, però il problema era quando voleva tornare. Non so se voi ricordate che tutti i paesi chiamati liberi europei, sto parlando di Italia, Francia, Belgica, Germania, eccetera, hanno vietato il traffico aereo del donde andasse Evo Morales. No era che stavano vietando, attento, non stavano vietando che Evo Morales toccasse terra italiana o belga o europea. Stavano vietando che Evo Morales potesse sopravvolare Shelley europei. Sì, è una cosa assolutamente. Evo Morales si è trovato in Mosca senza poter tornare a Bolivia perché non sapevano per dove
Dava
fare
passare,
il giro.
Certo.
Non so se lo ricordate.
Sì.
In quel momento, in quella epoca, per fortuna, gruppi e governi latinoamericani si hanno fatto una riunione urgente. In quel momento stava la Kirchner in Argentina, Lula in Brasile,
Correa in Ecuador.
Correa in Ecuador.
Quindi
Hugo Chávez
in
Venezuela.
Penso che la Bachelet in Cile.
La Bachelet stava in Cile, sì.
Ma c'era ancora Bachelet, penso
sì,
stessa
Bachelet
alla fine.
Stava in Cile. Bachelet in quel. Loro si hanno messo d'accordo.
Certo, dove si trovano d'accordo?
Hanno fatto una dichiarazione molto forte alla Unione Europea, dicendo che l'accusavano di sequestro di un presidente di una nazione libera, che in caso di che non permettessero la entrata Evo Morales a casa, loro bloccherebbero tutti i trattati economici che avessero con Europa.
La parola magica.
E quella parola ha aperto tutti gli aeroporti in questione di ore.
E niente, ma non è che ci voleva tanto. Lo potevi chiedere in un'altra forma, avranno detto.
Sì, sicuramente l'hanno detto. Lo che un altro governo che ha modificato questi contratti fu Correa in Ecuador. Correa è il secondo paese con più petrolio di Sudamerica, il primo in Venezuela. Dice una discussione con Colombia, il secondo, se non sbaglio, es Ecuador. Rafael Correa modifica questi contratti e lo fa diventare esattamente come Bolivia, prendendo lo stesso modello di contratto che aveva fatto Evo Morales, perché questo è un premio con Evo. E con lo di Evo e con lo di Correa bisogna chiarire altre cose che stanno dentro del contratto. Però quello lo chiariamo dopo, perché ha detto che è complesso, quindi andiamo con il contratto 70-30 per che le persone mi capiscano.
Però comunque già
abbiamo. E poi cominciamo a parlare di tutto lo che c'è intorno a quel contratto.
Ok.
Perché ci sono un sacco di cose.
Sì, comunque però abbiamo capito cosa succede ai presidenti, sì, che hanno cercato
questa
di
questa storia di Morales, hai fatto bene a fare questo esempio, è molto significativo.
No, possiamo dimenticare che dopo di quello a Correa hanno fatto un golpe di Stato.
Appunto,
in Ecuador.
Con la polizia.
Dopo un po' di tempo pure a Morales.
Che dopo se l'hanno tornato indietro, per fortuna,
sì.
Forse il popolo ecuadoregno si è mobilizzato e lo ha preso e lo ha portato nuovamente a casa del governo. A Evo Morales le han fatto un golpe de Estado.
Alucinante.
A Chávez lo han ucciso. Perdón, es morto. Poveraccio. Pero prima le habían fatto un golpe de Estado, anche lui. Lo que vuol dire che se un governo è veramente libero e autonomo, por forza dovrebbe cominciare in due questioni. E le due questioni le abbiamo trattato già qua. O una ya la he tratado, que son las bases americanas en territorio extranjero, y la segunda, que es indiscutible, es los contratos con las multinacionales. ¿Ya? Cuáles son dos cuestiones que el imperio europeo y americano no se desmentiquen, más que yo cuando parlo de imperio parlo en cuál senso, no desmentiquen más.
Senti, Eder, ti faccio una proposta così, dal vivo, visto che ovviamente ci metteremo dopo questi esempi di Bolivia e di Ecuador per capire cosa succede quando i presidenti cercano di ribaltare questa situazione, ci mettiamo nella seconda parte dopo un po' di musica, che ne dici? Visto che sono le 18, siamo arrivati alla fine della prima ora della Esquina del Sol sull'87.9 di Radio Onda Rossa, quindi smorziamo un po' con musica e dopo torniamo di nuovo. No, allo zoccolo duro di questa analisi. Marta, cosa ci proponi?
Io un pochino, così. Propongo una cosa che non ha molto a che fare col nostro tema, però dai. Mi hanno scritto che c'è Rainer della rete internazionale in difesa del popolo Mapuche che ci sta ascoltando da Wolmapu.
Salutiamo allora.
E quindi mi ha scritto che è in ascolto, allora io voglio salutarlo, non so, i pegni, la mia, che saranno con lui, un abbraccio gigante a tutto quel territorio, alla comunità dove sei, tu ci chiedi Ali, che è la nuova alleanza con Tengo el Don, lo teniamo pure noi, lo teniamo tutto, un abbraccio grandulon, questo è per te.
Scusa, volevo dire a questo compagno che fra poco parlerò di una parte del suo territorio che sta dentro del tema.
Dale, okay, apri la oreja in Wolmapu.
E si torna sulle 87.9 di Radio Onda Rosa di questo giovedì 30 settembre del 2021 e dopo una lica e la nuova alleanza con dedica speciale per chi ci ascolta nel World Map, continuiamo con il nostro compagno Eder a sviluppare il discorso d'oggi che ci ha proposto, cioè l'ingerenza, l'agire, il ruolo delle multinazionali nei paesi sudamericani. Abbiamo spiegato un po' come erano i contratti, come siamo arrivati diciamo fino a metà degli anni 90, che in Colombia con il governo Pastrana cominciano a cambiare questi contratti, cosa è successo a due presidenti sudamericani come Evo Morales de Bolivia e Correa dell'Ecuador quando hanno voluto cambiare questi, le condizioni di questi contratti. Come si continua, Eder, per spiegare questa situazione? Dove andiamo?
Comunque, fra un po' ritorniamo a Evo Morales e a Correa con il contratti e che modifica fanno il contratto, perché il contratto del 70-30 è soltanto una parte.
Certo, dopo.
Però sotto quel contratto ci sono un altro sacco di cose. Diciamo che negli ultimi anni le multinazionali hanno cominciato a piangere perché il petrolio si è abbassato molto di prezzo, non era negozio farlo, e hanno cominciato a ristrutturare nuovamente il contratto, e questo è molto interessante. Del famoso 30-70 se passa a un 98 o 99 o 100%.
Aspetta.
Sì, lo faccio chiarissimo. Sì. Diciamo che con la era Trump, quel signore che è un multimilionario, e non soltanto è un multimilionario,
è anche multi parecchie cose. Yeah.
E quel signore ha fatto un sacco di soldi con l'estrazione di petrolio con una tecnologia relativamente moderna che si chiama fracking. Teoricamente il fracking non è così rentabile come l'estrazione tradizionale.
Ci vuole più lavoro, yeah, perché si deve estrarre dalle rocce quasi.
È più costoso. Aspetta un minuto.
Ah, okay. Dopo ci vai, dai.
Già te lo voy a explicar che cosa okay. È il fracking. E loro hanno costretto all'estati mondiali a fare nuovi contratti. Di quel 70-30, Colombia, sto parlando di Colombia, i contratti più belli, più grossi, dove guadagna di più, sta guadagnando il 2%.
Bene, una parola.
Cioè, di 100 barili di petrolio, 2 sono per Colombia, 98 per le multinazionali. Quando il contratto sta bene,
ti voy a dire
qual è il contratto quando è andato bene. In alcune zone di Colombia si stanno estraendo all'1% e in gran parte di Colombia si estraggono al 0%.
Forse mi anticipo, dimmi tu, sì. Ma quando il contratto in alcune zone diventa che lo Stato prende lo 0, vuol dire che almeno con le tasse, no, prenderà cioè stanno regalando il petrolio
molto di più che regalandolo.
Praticamente,
praticamente no, lo stanno regalando, e non soltanto lo stanno regalando, stanno pagando per regalarlo. Aspetta un momento, andiamo prima voglio chiarire che è il fracking, perché forse non tutti lo sanno, e onestamente io non lo sapevo hasta che non l'ho studiato questi giorni.
Hai visto.
Trovano una zona dove c'è teoricamente un petrolio, per far la chiarezza prendono le rocce e le fanno un buco, mettono un trapano grande, una trivella. E fanno un buco di 5 km di profondità, dopo in laterale fanno un buco di 2 km, sobre quel buco iniettano acqua, sale e al minimo 200 componenti chimici diversi che fa che le rocce facciano le fratture necessarie. Il petrolio sta sottoterra
e tra le rocce,
compreso fra milioni di tonnellate di rocce. Lo che fanno è spaccare le rocce fino a che arrivi al pozzo. Quando arriva nel pozzo, per pressione il petrolio esce da solo. Lo che non dicono, bueno, o dicono poco, è che queste rocce bombardeati con acqua, con tantissima acqua, No possiamo dimenticare che Colombia è il secondo paese con più acqua dolce del mondo. E quest'acqua la buttano lì. E quel movimento fisico-chimico produce ionizzazione radioattiva del materiale. Meglio detto, l'acqua che esce lì è la chiamata acqua pesante, simile alla che si produce nelle centrali nucleari di questa famosa che hanno buttato in Giappone.
Quindi diciamo che non è più acqua, è veleno.
No, è acqua pesante. Tecnicamente si chiamano come acqua pesante. Questa acqua contamina tutto il terreno che c'è intorno e lo che è ancora peggio. C'è molta probabilità che possa inclinare l'acqua che sta sottoterra. Come tutti noi sappiamo, o bueno, penso che sapete, sotto il piede di noi c'è la riserva di acqua più grande del mondo. Noi in questo momento sappiamo che il 3% dell'acqua che conosciamo è acqua dolce, ossia acqua potabile. Di tutta l'acqua che conoscete, soltanto il 3% la possiamo bere.
Questo è il problema.
Yeah? E sappiamo che sottoterra noi c'è una riserva.
Sì, sì, sì.
Teoricamente pulita, perché nessuno è arrivato fino lì a sporcarla. E il problema è che adesso si sta arrivando fino là a sporcarla. E la stiamo sporcando con materiale radioattivo. Il progetto, l'idea di non ripetere, è un progetto, un mega progetto che c'è in Argentina, che si chiama Progetto La Vaca Muerta. O Vaca Morta, non so se voi lo sapete, è un mega progetto di fracking che hai nel centro Argentina.
Sì, la provincia di Neuquén, se non sbaglio.
Terra Mapuche, terra propriamente Mapuche.
Sì.
E per quello diceva che io parlavo un po' oggi del questo bellissimo progetto Mapuche. E in quelle terre erano, fino a pochi anni fa, lì si poteva coltivare le mele e le pere. Oggi lì non si possono coltivare né mele né pere perché sono altamente inclinate con prodotti ioni radioattivi. Questo ha condannato a milioni di persone alla fame. ¿Ya? La estrazione con fracking del petrolio è altamente contaminante. Se le accusa, quello non c'è ancora studi molto concreti, di causare tremore di terra,
terremoti,
sì, maremoti, cose simili, perché lo che fanno è spaccare tutta la corteccia terrestre di avanti fino al fondo.
Sì, c'è un uso dell'acqua indiscriminato, che ovviamente toglie l'acqua ai paesi. Dopo c'è un inquinamento di quell'acqua che alla fine viene fuori e finisce per inquinare, diciamo, l'esterno una volta che questa acqua viene fuori, ma anche, come diceva,
le falde acquifere, che poi comunque sono quelle che passano sotto e poi riescono come un fiume pulito in un'altra parte del territorio, dove appunto casomai distante da dove questo succede,
anche chilometri,
quindi insomma non è detto che poi lì dove il fiume esce, dopo essere stato contaminato sottoterra, ci sia proprio coscienza di quello che casomai succede a chilometri di distanza. E quindi popolazioni che non lo sanno si avvelenano,
non soltanto tutto,
o che lo sanno e che non hanno altro che quello,
appunto,
per
non
vivere.
C'è un'alternativa.
Tutte le coltivazioni, tutti gli alimenti che si producono in quella terra dovrebbero essere trattati come prodotti contaminati radioattivi.
Certo. E dopo addirittura dicevo, mi mancava i terremoti.
Mancano i terremoti.
No,
e non soltanto manca i terremoti. Tutto questo per che il paese Colombia o il paese Argentina se prendano al massimo il 2% di tutto il recurso che si stanno a prendere. Cioè non lasciano dopo di 100 anni o di 20 anni o di 30 anni un immenso territorio sterile, radioattivo, senza petrolio neanche sotto, perché se lo hanno portato via. E a noi che non è rimasto quello, y escasamente un 2% que no arriba al 2%, ya lo voy a decir por qué. Esto es el desastre y es lo que no volvemos a hacer, porque en Argentina ya lo han hecho. En Argentina lo han hecho con el territorio de la Vaca Muerta. Si volete lo podéis cercar por internet, es muy interesante, es un mega proyecto que prende propiamente el core Argentina.
Sí,
tutto
perché
il core, cioè tutto il centro argentino.
Appunto.
Abbiamo l'idea, Argentina è un paese lungo y en el centro está propiamente la Vaca Muerta. ¿Por qué lo llaman Vaca Muerta? No lo so, pero lo chiamano.
So, sé que nemmeno io, però so che è uno dei progetti di fracking più grandi, più grossi al mondo. Sì, infatti lì è nata una, giustamente, a partire da questo è nata una delle lotte ambientaliste più importanti dell'Argentina.
Forse perché non ci resta più viva manco una vacca, chissà, dopo che hanno fatto questo schifo.
Dopo che hanno fatto
una mosca.
E guarda che abbiamo più mucche che persone in Argentina.
Allora, vabbè, comunque, tornando al tema, il governo di Duque in campagna elettorale aveva giurato, rigiurato che il fracking non si dovrebbe fare in Colombia. Che no, che no, che no. Immediatamente sale al potere e delle prime accordi che fa.
Il gioca all'incontrario sto Duque, eh?
Sì, sì, un poco, ha un problema di doppia personalità. Però questo ragazzo le ha mentito a tutto il paese. Il fracking è la proposta più fatale che le possono fare a qualunque paese, ya? E non dimentichiamo l'ultimo intervento che ho fatto io qua sobre perché ammazzano il compagni attivisti ecologici, perché dietro di quelli stanno queste grosse gananze, ya? E le dico io a voi, chi non prenderebbe un negozio così?
Chi non direbbe sì a qualcuno che ti dice ti do casa, facci la festa, invita chi te pare, io ti do pure chi abita a casa mia, gli faccio fare lo schiavo sottopagato, perché scusa, no, questo è un altro piccolo particolare,
quella è un'altra cosa,
quella è un'altra cosa di cui parleremo, gli faccio fare lo schiavo sottopagato, no, tu vai, fai la festa, quando te ne vai tu sputi a quelli che ti hanno fatto i camerini, no vabbè, adesso la sto esagerando. Poi tu smonti la tua festa, ti porti via i mobili, l'argenteria, butti giù i muri, distruggi casa e te ne vai, no? Perché comunque poi tu lasci un territorio devastato, non è che lasci, dici, sai, mi sono preso il petrolio, però lasciano comunque. No, pensavo a questa cosa perché l'altro giorno appunto traducevamo un articolo dove Benetton si lamentava del fatto che gli andava a monte un affare da 2 milioni di euro. Una sigheria perché la doveva fare in un territorio che è stato recuperato dove c'è uno scontro, comunque i Mapuche sono tornati sulla terra e quindi si lamentava e diceva anche perché così, beh, qui io avevo promesso che facendo questo progetto da 2 milioni di euro avrei dato posti di lavoro, no? Come se facessero un regalo, ecco.
Vabbè, comunque
andiamo avanti.
Per tornare al discorso, diciamo che con il nuovo contratto de regalía de fracking que ha el multinacional impuesto en el mundo, vamos a hablar de un contrato específico que estoy estudiando, ancora me manca mucho para estudiarlo, pero digo, primo, yo no soy ingeniero de petróleo, no soy economista, quindi es un campo donde bisogno imparar un poco de todo. Estoy hablando de una zona llamada San Martín en el Cesar, no, más o menos norte de Colombia.
Okay.
Hay una zona, una pequeña zona, que suman más o menos 37.500 kilómetros cuadrados, más o menos la décima parte de lo que es toda Italia.
Exacto.
Para que había una idea. O sea, es como prender una zona, sí, la décima parte. Como prender yo que soy Toscana y Lazio insieme,
sí,
y hacer un pozo, un peso, un pozo petrolífero en quella zona. Amiguito, no es per niente piccola. En quella zona el gobierno colombiano dovrebbe guadagnarsi el 2% del petróleo uscito. Y en regalie lo que le pagan de quel 2% a las personas que están en la zona, alle vittime, chiamiamole vittime, saranno i 4,2, che prima era l'8, dell'8 si abbassano al 4,2,
la metà.
In queste 37.500 chilometri quadri la compagnia pronostica fare uscire 750 milioni di barili di petrolio, che sarebbe più o meno la stessa estrazione di petrolio che Colombia ha fatto, la sumatoria del petrolio che ha fatto Colombia negli ultimi 100 anni.
Il totale.
per dire più o meno qual è il guadagno,
cioè quello che la Colombia ha fatto in 100 anni.
Lo che Colombia fa in 100 anni loro lo vogliono fare in pochi anni e in una sola zona
in questo territorio.
E diciamo una cosa che lei mi ha detto molto interessante: gli accordi e il trattato di libero commercio ci sono un sacco di clausole molto curiose. Parliamo un po' di queste clausole. Prima, la mobilità lavorale. Non è vero che queste multinazionali creano lavoro. Perché? Perché loro hanno il diritto di portare tutti i lavoratori da dove è la casa madre.
Ah, si portano. Quindi, anche la manodopera.
La possono portare. Prima del trattato del TLC, firmati per Santos e Uribe, per quello sempre ritorno a loro, le multinazionali avevano l'obbligo di fare un contratto,
certo.
Un contratto al massimo del 10% di personale straniero per lavorare lì. Adesso possono prendere il 100%. Quindi non è che è vero che possono farlo con tutti, con stranieri.
No.
Già? La tecnologia. Dicono questi contratti fanno più tecnologico il paese, li industrializzeranno e faranno un salto avanti.
E lasciano questa tecnologia.
Quello
paese
è assolutamente falso. Prima la tecnologia continua a essere le multinazionali e se le porteranno via nel momento che finiscono il contratto. Secondo, le tecnologie, le macchinari saranno gestiti, organizzati per la multinazionale. Terzo, tutti i contratti di importazione di macchinari pesati stanno esenti di IVA e di tasse sopra la renta. Dopo explico che sono le tasse di renta e el IVA non bisogna explicarlo.
Però diciamo non pagano niente per importare macchinaria.
Non soltanto non pagano niente
per importare il macchinario o la tecnologia.
No, le paghiamo a loro.
Addirittura?
Addirittura le paghiamo noi a loro. Perché? Diciamo una cosa chiara. Dentro del contratto del TLC
sì.
Esistono clausole dove le multinazionali non pagheranno l'IVA in nessuno dei su loro applicazioni. O sea, no pagan el IVA cuando importan las máquinas, no pagan el IVA cuando le exportan, no pagan el IVA,
cioè, non pagano l'IVA
cuando compran, no pagan el IVA.
Pagano l'IVA, sono esenti dall'IVA, básicamente.
Esenti.
Grande, bene. No, cioè, l'IVA che paga ogni cittadino, penso come in Italia, come in Argentina, che paga ogni cittadino quando compra.
Sì, intorno al 20-22%.
Qualsiasi cosa, no? Dico, va bene, questi che prendono da milioni non pagano l'IVA mai.
Quando un colombiano paga, un colombiano normale, paga le tasse alla renta, al certo. Guadagno extra, che qua è molto alto in Colombia, stanno intorno al 25%, le multinazionali pagano il 2.5, 10 volte di meno.
Cioè il reddito.
Già? E di più, loro si comprano qualunque cosa, ya no pagan el IVA, pero en caso de que loro exporten el barril de benzina, de petróleo, fuori, el Estado colombiano está constrito a retornarle el IVA.
A ripagarle.
A repagarle. ¿Qué vuol dire esto? Que en el último año, le multinacionales. Sentite que questa è buena. Hanno lasciato di pagare, non le hanno pagato l'Stato colombiano 82 bilioni di pesi.
Quindi miliardi.
80, miliardi, sì. Cioè, 82 miliardi
di peso.
Di peso. Allo stesso tempo, l'Stato colombiano ha preso di queste multinazionali 8 bilioni, 8 miliardi. 8. Ossia, il 10% di meno. De lo que loro se hanno prende.
Se io fosse.
In parole chiare, El gobierno colombiano está pagando para que se le porten vía el petróleo 76 billones de pesos colombianos al año, más el petróleo.
Certo, che dopo loro fanno delle affari.
Il petrolio, perché il petrolio lo portano via.
Sembra quasi che gli dica per favore, yeah, rubateci.
Sì, io se fossi un commercialista della Colombia direi: ma qua non mi tornano i conti.
Come mi
se lo Stato colombiano fosse il mio cliente, io fossi un commercialista, direi: ma guarda,
io chiederei chi ti ha fatto diventare commercialista.
Non mi stanno portando i conti.
Comunque, questo è un altro. Questo
no, ma è veramente uno ride qua. Yeah.
No, ride.
Perché,
no,
perché i numeri sono così, come dire, surreali o assurdi. Che veramente a uno non ci resta altro da ridere, perché non c'entrano nemmeno con la logica, di nuovo, di un commercialista, dell'economia più basica che possiamo conoscere ognuno di noi, no? Non c'entra niente, sono cose che uno dice: ma chi li ha fatto fare questi accordi, questi trattati? Si spiega con tutte le cose che abbiamo parlato prima, no, con Eder, no? Nelle altre puntate, la borghesia colombiana, i grandi interessi, i proprietari terrieri, cioè si comincia a spiegare o si spiega tutto anche con queste cose, no?
No, incluso se sono cose curiose. Prima, chiaro che questi contratti non sono fatti soltanto per Colombia.
Certo,
Argentina sta uguale.
Sì, no, Vaca Muerta è un esempio di quello.
Vaca Muerta sta identico, quindi non è che questi contratti siano fatti soltanto per Colombia. Io in questo momento ho portato i dati statistico in milioni di pesos, perché sono los che ho studiato.
Certo.
Però se fosse andare a parlare di Argentina, starei parlando di milioni di peso argentino, non so qual è la moneta argentina.
Peso pure.
Vale, o se starei parlando di Ecuador, starei parlando di dollaro.
Certo.
O eccetera, però più o meno la proporzione è più o meno identica. El gobierno, el no, neo gobierno del Perú, Castillo, ha dicho pochi giorni fa: sí, guarda que si el petróleo perdiamo soldi, preferiamo lasciarlo sottoterra.
Non c'è senso. Certo.
Risparmiamo soldi. E ovviamente tutta la extrema destra peruviana, no, e Fujimori si hanno messo, e ovviamente anche qua. No hanno cominciato, non l'hanno visto con buona cara, però la storia è più o meno così. Dopo possiamo parlare di come fanno i contratti. Ah, un'altra cosa interessante.
Quando ridacchi così mi piace.
Un'altra cosa interessante. Un'altra cosa interessante. Se ricorda che io avevo parlato una volta, quando parlavo dei militari che stavano in Colombia, militari americani che stavano in Colombia, che il sistema di giustizia penale a loro non le prendevano perché avevano una giurisdizione esterna?
Sì.
Se lo puoi immaginare che quello c'è anche per le multinazionali?
Ah no, certo, no, loro no, yeah, non godono dello stesso, yeah,
le multinazionali, le multinazionali per il trattato di libero commercio. E qua cominciamo a capire perché in Messico si sono incasati tanto. Prendono, no prendono el sistema jurídico penal del país en donde laboran.
Ah, okay.
Quindi, prendono el proceso penal del país donde origine, teóricamente son sede.
Esatto.
Una multinacional, mai se sabe bene dónde está la sede. Porque si voi leyete bene, la multinacional italiana, moltissime de queste famose multinacionales italiane hanno la sede en Luxemburgo, o in Svizzera, o in Monaco,
diciamo in posti dove i soldi, so dove, godono di sono, più libertà,
no, ecco. No, diciamo paraísi fiscali, perché ecco, quello ha un nome, sì, ha un nome proprio, noi sogniamo, non è una parolaccia, quindi lo possiamo dire. E fuori è quello: se un governo non le piace lo che hanno fatto, fa una domanda, però la fa in corte internazionale frente alla Haya.
Quindi insomma,
Rafael Correa ha fatto una domanda alla Chevron, dopo quasi 15 anni l'ha perso Ecuador.
Stiamo parlando della Chevron, sì, che tutti, sì, conoscete, perché, sì, qui non c'è, ma se la conoscete vuol dire, sì, che è così grande, sì, che anche se qui non c'è, no,
la seconda, la terza, sì, industria del petrolio più grande del mondo, quindi non è che sto parlando di una cosa piccola. Hanno perso la domanda e l'estato ecuadoregno sono condannati a pagare non so quanti miliardi di dollari a loro, capito? Quindi non è così facile.
Indubbiamente.
Indubbiamente mi stanno a dire che hai finito il tempo.
No.
No, ma perché tu ci vedi che guardiamo l'orologio, ma noi guardiamo l'orologio.
Sì.
Qualcuno dovrà pur guardare.
Il tempo non è finito, perché anche quando noi non ci saremo mai più qua in questa terra, il tempo continuerà. Sì, però perché scusa, posso apro una parentesi prima di forse fare una chiusura. Comunque abbiamo anticipato che questo è un discorso che
continuerà.
Sì, già l'abbiamo fatto con altri, questo è uno che merita. Faccio una minima parentesi, dobbiamo andare in Cile come sempre.
Dobbiamo andare in Cile anche oggi.
Per questo. Sì. Torniamo Eder per dare una
abbiamo degli chiusura. Audio dal Cile, anche una telefonata importante.
Vabbè. Allora, per farla corta, comunque la prossima settimana, se ancora siamo vivi?
Sì, lo saremo.
Noi pensiamo che lo saremo, poi succede qualcosa, no sì, però già sto mondo.
Non so se lo saremo, forse sbaglio io anche a dirlo, però voglio credere di sì.
Ma no, ma io ci voglio credere, poi non lo so, sì, però uno spera sempre bene.
Come una settimana in più ce la facciamo, no? In questo mondo.
Eder, te dobbiamo fare un servizio d'ordine, noi te lo facciamo,
sì.
Ce lo devi dire, no? Te fammi i bodyguard.
Quindi la prossima settimana cercherò di chiarire quali sono le proposte.
Sì.
Che ha fatto Rafael Correa, che voleva farla, e soprattutto Evo Morales per la modifica di questi contratti
che hanno fatto così arrabbiare,
che ha fatto arrabbiare tanto al mondo. Voleva farti capire anche che altre alternative potrebbero essere sopra il modello
estrattivista. Sì.
Con le multinazionali. E non so se ce l'ho, forse vado a parlare anche, non penso,
di che?
Delle altre multinazionali che non sono estrattivisti, per parlare, dire Coca-Cola, Veneto.
Ma sì, io
bravo,
te lo chiedo.
Allora guarda,
belli ragazzi, aspetta. Sì. Questi belli ragazzi, che onestamente sarebbe un altro discorso.
E appunto.
Ma infatti guarda, su Benetton siamo abbastanza specializzati, noi qua sono almeno 4 anni che gli facciamo le pulci, che seguiamo chi manda in galera, chi uccide, quanto si salva, chi sono i suoi bracci. Cioè Benetton lo conosciamo abbastanza fin dentro le sue mutande. Sicuramente, per esempio,
la Coca-Cola
che in Colombia indubbiamente sono decenni che ha persone sulla coscienza.
Loro non hanno coscienza.
No, vabbè, su quella che non hanno persone sulla coscienza, ma sicuramente diciamo per noi vediamo che hanno persone sulla coscienza, poi loro non hanno coscienza e dormono bene la notte. Noi però vorremmo far dormire meno bene la notte chi una coscienza ce l'ha e forse la deve svegliare un po' di più, capendo che tanto se bevi la Coca-Cola te fai del male, la Coca-Cola fa schifo e aiuti pure una multinazionale abbastanza infame. Quindi
potrebbe essere comunque prima voglio a cercare di finire il discorso della
estrazione
del petrolio e dire perché si sono arrabbiati tanto con queste signore, perché penso che lì sta la possibilità di una patria grande, una unione latinoamericana.
Certo. No, nel senso che sì, credo che la differenza.
Credo che quello farà la differenza fra un governo progressista e uno che non lo è.
Sì.
E poi, se c'è tempo, parliamo delle altre multinazionali. Questi temi sono come la scatola di Pandora. Non lo so se voi sapete la storia di Pandora.
Non si finisce
che,
mai da prima.
Che dopo che si apre, siamo in guai.
Però comunque ti faccio io la richiesta, un po' vediamo. Certo che finiamo la prossima puntata e questo discorso sulle petroliere, però io dedicherei, se te la senti, perché io sono interessato personalmente o particolarmente, a dedicare forse una terza puntata alle multinazionali parlando delle altre. Cioè io almeno te lo chiederei perché sono interessato particolarmente.
Penso che sarebbe giusto la prossima finire il tema del petrolio, estrazione, proposte nuove
e
poi una terza sobre multinazionale più a livello più generico.
Perfetto.
Ok.
Dai, io sono d'accordo.
Grazie mille, scusate che mi sentite, avete una pazienza infinita.